Modem.
Da quando è successa la tragedia del Rana Plaza, si sono attivate nel mondo molte associazioni e si è raggiunto quello che si chiama il Bangladesh Accord, che è una serie di regole che tutelano di più i lavoratori, ad esempio, in Bangladesh. Adesso l'industria tessile dà lavoro a 75 milioni di persone nel mondo. È importante mantenere questi numeri, ma che il lavoro sia svolto in condizioni di sicurezza e in condizioni dove i lavoratori vengono pagati il giusto, perché i veri costi di una persona, di una famiglia, nella società, nei vari paesi, sono molto più alti di quello che i governi non riconoscono. Quindi bisogna che la moda venga continuata a fare in questi paesi, ma per i lavoratori ci vuole la giusta paga, la sicurezza e poi, chiaramente, non ultimo, non inquinare. Bisogna che il consumatore faccia questo salto di consapevolezza e che capisca che invece di comprarsi 4 o 5 magliette a 10 euro potrebbe magari invece comprarne una a 50, che è di migliore qualità e che può mantenere negli anni nel suo guardaroba.
Quando è l'ultima volta che avete controllato dove è stata prodotta la maglietta che indossate? Quando è l'ultima volta che ci siamo chiesti se il prezzo pagato per quell'indumento è giusto? Buongiorno da Giuseppe Bucci, ben ritrovati a questa nuova puntata di Modem. In regia oggi c'è Paolo Dell'Oca. La voce che avete appena sentito è quella di Marina Spadafora, stilista ma anche attivista, coordinatrice per l'Italia di Fashion Revolution, una delle tante ONG che si sta battendo per una moda etica e sostenibile da quel 24 aprile del 2013, 5 anni fa esatti. Quel giorno a Dhaka, in Bangladesh, oltre 1130 persone morirono a causa del cedimento strutturale del Rana Plaza, un edificio aziendale di 8 piani che ospitava operai tessili che producevano per grandi marchi della moda internazionale. I feriti furono oltre 2000, una delle peggiori catastrofi industriali di sempre. Un evento che sconvolse il mondo e scosse le nostre coscienze di consumatori, perché si sta parlando delle t-shirt che portiamo addosso, perché si sta parlando di Bangladesh, secondo produttore tessile, dietro solo alla Cina. 5 anni sono passati dunque, ma da allora che cosa è successo, che cosa è cambiato in termini di sicurezza in quei laboratori e quali insegnamenti sono stati tratti da quella tragedia? Queste le domande che ci poniamo questa mattina con i nostri ospiti. Comincio da Maria Grazia Coggiola, buongiorno.
Buongiorno.
Collaboratrice RSI dall'India, era stata anche in Bangladesh dopo il dramma e da allora sempre seguito gli sviluppi di questa vicenda, e proprio da questi sviluppi, se ce ne sono, vogliamo partire. Che ne è delle indagini in corso? Che ne è stato di quei feriti? Ci sono stati processi? Insomma, che cosa è successo da allora?
Beh, la situazione ha delle luci e delle ombre. Parlando soprattutto delle luci, alcuni quotidiani di Dhaka fanno un bilancio in occasione di questo 5° anniversario in cui dicono che sono stati spesi molti soldi per mettere in sicurezza le fabbriche e che in effetti le norme antincendio, anticrollo e insomma della sicurezza effettivamente sono state migliorate. Molte fabbriche che erano inadempienti sono state chiuse, questo grazie a 3 entità che sono al lavoro. Una, l'hai ricordata, è Accord, che è dominata insomma dalle grandi firme europee, poi c'è un'altra entità americana e ancora un'altra che è del Bangladesh, che è un'iniziativa del governo sempre per mettere in sicurezza. Quindi su questo insomma c'è stato un miglioramento. Lato giustizia invece, come dicevano gli attivisti che stamattina si sono ritrovati sul luogo del crollo alla periferia di Dhaka, nella zona di Savar, dove c'è ancora insomma il relitto, il posto insomma dove prima c'era il Rana Plaza, questo edificio di 8 piani come hai ricordato, Loro insomma dicono che insomma, la giustizia è ferma da 2 anni, perché il processo è iniziato nell'agosto del 2016. Alla sbarra ci sono 18 persone, tra cui Sohel Rana, il proprietario dell'edificio dove c'erano le fabbriche, che tra l'altro è l'unico in carcere in questo momento. Però questo processo insomma è fermo da 2 anni per una serie di ricorsi all'alta corte, quindi insomma la giustizia è abbastanza a rilento. Ci sono stati dei progressi sempre dal punto di vista legale, delle condanne per corruzione e per evasione fiscale. Per esempio di un mese fa la notizia che la madre di Sohel Rana è stata condannata per corruzione e per evasione fiscale, insomma. Dal punto di vista invece dei sopravvissuti, che sono 2.500, molti dei quali con gravi menomazioni, amputazioni, si può immaginare insomma la tragedia cosa è stata, sono stati estratti dalle macerie molti anche dopo 2 o 3 giorni, quindi si può immaginare quale possa essere stato anche il trauma psicologico. Ecco, di questi sopravvissuti, secondo un'indagine di un ONG del Bangladesh, il 48% sono inabili al lavoro, e purtroppo questi non hanno avuto occasione di inserirsi nel lavoro, e quindi effettivamente qui c'è un grosso problema. Per quanto riguarda i risarcimenti, ci sono stati, ma ovviamente sono stati dei risarcimenti insomma abbastanza, non meno quello che dicono, non
all'altezza insomma della situazione,
non all'altezza per pagare le spese mediche eccetera.
Allora, grazie Maria Grazia Coggiola per questo prima entrata in materia, questo aggiornamento insomma anche dal punto di vista proprio di quello che è successo dal punto di vista processuale. Io introduco anche Marco Ricchetti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Insegna economia della moda all'Istituto Europeo del Design di Milano e tra l'altro è fondatore di Blumine, una società di consulenza strategica nel campo della sostenibilità per le aziende legate alla moda. Allora, cominciamo a entrare un po' nel tema, che cosa è successo da allora, con questa domanda. Quel dramma ha comunque segnato un prima e un dopo, un punto di svolta per quanto riguarda la tutela dei lavoratori?
La risposta in questo caso è molto semplice, assolutamente sì, è stato uno di quei momenti in cui diciamo, la storia cambia di direzione. Come le ha detto, c'è un prima e un dopo. Ovviamente ogni viaggio, ogni percorso, ogni evoluzione può essere misurata o guardando al percorso, quanto si è già percorso, quanto si è già fatto, o guardando a quanto manca al punto di arrivo. Quello che si è fatto da allora, da quel tragico giorno ad oggi, rappresenta un cambiamento di prospettiva, sia dal punto di vista di cosa fanno i marchi, i grandi marchi della moda, sia dalle forme di azione che si possono che sono state messe in campo. Qualcuno l'ha chiamato un cambio di paradigma, veramente un prima e un poi. Se solo pensiamo a come si rifletteva e come si agiva prima della tragedia del Rana Plaza su questi temi al fatto che successivamente la trasparenza delle informazioni, il volume, la quantità di audit, la qualità delle azioni di rimedio, l'impegno economico diretto da parte dei marchi, come queste cose si sono evolute, possiamo sicuramente dire che il percorso che è stato fatto è stato straordinario. Non si può più pensare oggi come si pensava prima. Certo, questo non è consolatorio rispetto al dramma e lascia un lunghissimo percorso ancora da fare.
Molto ancora da fare. Deborah Lucchetti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Coordinatrice italiana della campagna Abiti Puliti, d'accordo con quanto ho appena sentito?
Ho sentito quasi tutto, d'accordo a metà direi, Sicuramente dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione di disastri industriali come quello della Rana Plaza sono stati fatti degli importanti passi avanti proprio grazie all'accordo siglato all'indomani della tragedia. Accordo che ricordo ha come elemento storico, direi quasi rivoluzionario, il fatto che è un accordo vincolante, cioè che obbliga chi lo sottoscrive a rispettare un piano di lavoro, di ispezione, di monitoraggio indipendente, rigoroso, molto autorevole, che impone naturalmente degli standard molto alti per quanto riguarda le tipologie di rischio messe sotto osservazione e che ha prodotto dei risultati importanti. Poi se volete vi do qualche numero, forse ne avete già parlato, però l'aspetto vincolante e l'aspetto multi-stakeholder, cioè il fatto che l'accordo sia stato siglato tra tanti soggetti fondamentali.
Aziende, sindacati quindi, internazionali, sindacati locali, governo, insomma vari attori.
Esattamente, ma anche l'ONG come osservatori, quindi certo. Tutto questo processo ha consentito un processo rigoroso e importante, anche se non è ancora terminato, perché voglio ricordare che il rinnovo del nuovo accordo adesso sotto campaigning, diciamo, su cui stiamo facendo pressione affinché tutti i marchi che producono in Bangladesh aderiscano, durerà altri 3 anni ed ha l'obiettivo quindi tra i vari, quelli che sono più estesi e cioè innovativi, anche quello di continuare il lavoro che non è ancora stato terminato. Quindi c'è ancora moltissimo da fare, però un'osservazione sul cambio di paradigma, io credo che questo in realtà non ci sia stato, nel senso che se abbiamo osservato dei cambiamenti importanti sul fronte della sicurezza, grande a questo tipo di percorso molto speciale, su tutta una serie di altri fronti, parliamo dei salari, parliamo della libertà di associazione sindacale, in realtà la situazione a me sembra, a noi sembra abbastanza strutturalmente enormemente problematica.
Allora, un punto alla volta, cominciamo dalla sicurezza degli stabili. Voi appunto chiedete che questo accordo, che ha permesso appunto di controllare sistemi antincendio, sistemi elettrici, strutturali di questi edifici, di parte di questi edifici, venga esteso fino al 2021. Anche a livello svizzero c'è chi chiede e preme affinché questo accordo venga siglato di nuovo anche dalle aziende elvetiche. Sentiamo David Hachfeld, esperto del settore tessile dell'ONG Public Eye.
Allora, noi sappiamo di 7 imprese svizzere che producono almeno una parte degli abbigliamenti in Bangladesh. Sono la Cicore, la Coop, la Mammut, Manor, Migro, Taliwail e Zebra. E solamente Taliwail per adesso ha firmato questo accordo e tutti gli altri o non fanno niente o dicono no, abbiamo le nostre misure della nostra compagnia, ma questo accordo non lo firmiamo.
E queste misure che prendono loro non possono essere sufficienti?
Noi crediamo che no, perché proprio questo accordo ha una forza molto speciale perché prende insieme tutti questi efforti che hanno fatto le imprese, li mette tutto in una struttura e questa struttura funziona bene. E poi si deve sapere che questo accordo anche è un accordo legale, allora se proprio qualcosa succede è possibile per i sindacati di veramente usare questo accordo per muovere le imprese. Tutte le altre cose che le imprese fanno sono volontarie, possono funzionare, ma in caso che qualcosa succede non si sa.
Lei ha detto prima, da quanto sappiamo noi, sono 7 le aziende svizzere che producono parte dei loro prodotti in Bangladesh. Questo significa che non è sempre facile avere delle informazioni a questo riguardo?
Proprio no, ci sono tante firme che se si va nei negozi non si trova alcuna informazione dove gli abbigliamenti sono stati fatti. In altre imprese è un po' più facile, dipende. Abbiamo fatto 2 settimane fa una visita in molti negozi svizzeri e abbiamo trovato che tanti di questi marchi non dicono, e anche se si domanda alla gente che lavora in questi negozi non si riceve proprio una informazione.
Il consumatore quindi quando compra una maglietta o un paio di pantaloni non sa esattamente dove viene prodotto quella maglietta o quel pantalone, perché insomma c'è scritto Made in Bangladesh, no?
In tanti casi non è scritto. Ci sono dei negozi dove c'è sempre scritto ma poi non si sa in quale fabbrica. E io dico anche in Bangladesh si può produrre in un modo sicuro, eh? Ci sono delle fabbriche che là la sicurezza funziona. Allora se c'è scritto in Bangladesh poi non si sa se è sicuro o no, ma anche se c'è scritto Made in Unione Europea può essere che dei diritti sono stati violati.
David Achfeld dell'ONG Public Eye. Paolo Dell'Oca, noi abbiamo chiesto conto di questa posizione alle aziende svizzere menzionate, ci sono state delle reazioni scritte, ce le puoi riassumere?
Sì, iniziamo col dire che tutte le aziende svizzere citate da Public Eye, che non hanno finora aderito all'accordo sulla sicurezza degli stabili, hanno però tenuto a sottolineare il loro impegno per migliorare le condizioni di sicurezza e produzione nel settore. In particolare Coop e Manor ci hanno scritto di aver provveduto a controlli e interventi diretti e di affidarsi ugualmente alle audit della Business Social Compliance Initiative, la BSCI. Si tratta di un'ampia piattaforma di riferimento che propone il monitoraggio e la qualifica della filiera per le aziende. Questo concernerebbe sia i diritti dei lavoratori che la salute e la sicurezza sul lavoro, il divieto di utilizzo di lavoro minorile, unitamente alle questioni ambientali e di sicurezza. La marca di abbigliamento sportivo Mammut si è invece rivolta a Fairwear Foundation, con la quale ha sviluppato negli ultimi 10 anni un esteso sistema di controlli e di gestione, a loro dire, unitamente ai partner produttivi e alle organizzazioni locali. Migros ha dal canto suo scelto di operare in modo autonomo, assicurando controlli ed interventi diretti attraverso loro specialisti, una scelta motivata con la possibilità di far rispettare i requisiti richiesti in breve tempo. Il marchio di moda giovanile Chicorée ci ha infine comunicato di stare attualmente valutando l'accordo proposto da Public Eye. L'azienda ribadisce di non aver mai prodotto abiti nella fabbrica di Rana Plaza ed aver già sostenuto finanziariamente in passato il fondo di solidarietà della dichiarazione di Berna.
Allora, Deborah Lucchetti, ringraziamo Paolo Dell'Oca per questo riassunto. Deborah Lucchetti, insomma, c'è chi dice stiamo facendo da soli, abbiamo dei rapporti che durano da anni con queste aziende. Ci stiamo appoggiando su altre ONG e i controlli comunque ci sono, perché non va bene così?
Non va bene così perché questo accadeva anche prima di Rana Plaza. Voglio ricordare che sia Rana Plaza aveva avuto degli audit, delle ispezioni di carattere privato tradizionale, ma anche altri casi noti come quello dell'Ali Enterprise in Pakistan, per esempio, era stata ispezionata dall'S8000 esattamente un mese prima di prendere fuoco. Che cosa ci dice questo? Che il tipo la qualità delle ispezioni e la loro indipendenza e terzietà rispetto alle fabbriche che vengono appunto monitorate è un elemento fondamentale. Perché l'accordo è importante? Perché esiste un ente di coordinamento, dicevo prima, multi stakeholder, che vede tutte le parti sociali coinvolte e che garantisce l'indipendenza e la qualità rigorosa di questi controlli, che sono tra l'altro un processo continuo, non si fanno una volta sola e hanno bisogno di una formazione specifica sul tema dei diritti umani del lavoro. Questo è il tema fondamentale, per cui tutti i controlli che vengono normalmente fatti di carattere commerciale, cioè che le aziende capofila, i grandi committenti, i grandi marchi pagano in maniera diretta per ispezionare le proprie fabbriche, hanno dimostrato nel tempo la loro inefficacia, hanno dei problemi gravi perché possono essere soggetti a livelli di corruzione importanti e perché non c'è un rapporto di connessione diretta appunto tra il controllore e il controllato. Quindi capite bene che questo tipo di processo di dinamica non può essere una dinamica qualitativamente accettabile, certa, sicura e trasparente. Per questo che noi sosteniamo accordi vincolanti come quello su Bangladesh, cioè sulla sicurezza, dove peraltro voglio ricordare una cosa molto importante. Un altro elemento storico di questo accordo è il livello di trasparenza. Se voi andate sul sito dell'accordo trovate tutta la lista dei fornitori che fanno parte del sistema di monitoraggio indipendente, trovate tutta la lista degli audit pubblica, quindi chiunque può leggere gli audit, i report delle ispezioni e i progressi che ciascuna impresa produttrice fa nella rimedio e nella messa in sicurezza della fabbrica. Trovate anche tutti i reclami che i lavoratori possono finalmente fare in maniera sicura, certa, verso l'ente di coordinamento nel momento in cui si accorgono che c'è qualche rischio per la loro vita. Cioè oggi i lavoratori nelle fabbriche che sono sotto l'accordo hanno la possibilità di portare la propria voce e di presentare le proprie preoccupazioni in un sistema naturalmente controllato, certo,
molto chiaro,
e che non reprimi le loro istanze.
Allora sentiamo Marco Richetti. Deborah Lucchetti ci sta dicendo, insomma, i controlli che vengono pagati dal controllato non funzionano, ci vuole un'istituzione terza, come è stata creata nell'ambito di questo accordo perché funzioni. Lei però so che anche nel suo lavoro di consulente aziendale ha sentito anche la campana di alcune aziende che magari ritengono eccessivamente vincolanti questi accordi.
Diciamo che io sono in questo caso si può dire al 200% d'accordo con Debra Lucchetti. C'è una differenza sostanziale tra azioni individuali che hanno, come giustamente diceva Debra, segnato nel passato una quantità di fallimenti. L'approccio certificatorio, l'approccio pass or fail, come si dice, o come qualcuno lo ha anche chiamato, pass and hide, passo il controllo e poi nascondi tutto il resto. Quindi il cambio di paradigma di cui parlavo prima è esattamente questo. Questo è un sistema di grande portata standard che è vincolante sul piano normativo e che quindi ha la possibilità, come si diceva, di fornire trasparenza, di avere continuità e così via. Il tema delle difficoltà, io non conosco tutte le aziende svizzere che avete citato, c'è però sicuramente un tema che una volta superata la barriera del avere strutturato un sistema come questo, e quindi avendo fatto questo importante passo avanti, è possibile che un'azienda o l'altra possa ritenere uno o l'altro degli aspetti di questo accordo particolarmente vincolanti, oppure può, come si faceva riferimento prima, anche contestarne in qualche caso la burocraticità e così via. Quindi un eventuale rifiuto, secondo me, non deve essere come posso dire, demonizzato come la volontà dello sfruttatore e così via. Si tratta di migliorare continuamente gli aspetti di dettaglio di questi accordi, ma resta però il fatto che avere strutturato questo genere di accordi standard di grande dimensione, multi-stakeholder, è fondamentale, e questa è la strada.
È la strada da seguire. Ecco,
assolutamente.
Un ultimo punto volevo toccare con Debra Lucchetti, perché nell'intervista che abbiamo sentito si diceva chiaro, tu vedi l'etichetta Made in Bangladesh, però questa spesso non ti dice molto, non ti dice granché su veramente il processo di produzione. Qua il tema centrale che vedo menzionato in tutti i rapporti che sono usciti negli ultimi giorni, appunto a 5 anni da questo dramma del Rana Plaza, è quello della filiera. Cioè cosa succede? Succede che la grande azienda X da mandato di produrre tot magliette a un primo fornitore, e poi questo attribuisce il lavoro o parti di esso a un altro fornitore, poi un altro ancora. Si parla di sistemi a più livelli o di sottofornitura che rende impossibile controllare tutto e tutti.
Esatto, questo è il problema sistematico e strutturale della moda nel mondo, e questo non è un fattore meteorologico, cioè non è accaduto in maniera naturale, cioè c'è un sistema istituzionale ed economico che ha prodotto quelle che si chiamano global supply chain, cioè sistemi di produzione addirittura a rete, che vedono dei grandi capi filiera, dei grandi committenti, dei grandi marchi distributori, che determinano a monte e a valle le condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone, per i lavoratori che prendono stipendi da fame essendo in fondo alla filiera, e per i consumatori che hanno prodotti a volte anche di scarsa qualità sociale e ambientale, e che quindi si trovano, come dire, a essere quelli che poi beneficiano di condizioni di sfruttamento endemiche di chi produce. Questo sistema ha bisogno, come il pane, di trasparenza e di regole. Quello che io dico è che chi non accetta delle regole vincolanti è perché adduce la motivazione che ha dei propri sistemi di monitoraggio unilaterali, in realtà si sta sottraendo a quel cambio paradigmatico di cui si parlava prima, perché questo tipo di sistema deve essere regolato, e le regole, cioè gli obblighi e le responsabilità, devono essere appunto sancite, altrimenti quello che abbiamo visto negli ultimi 40 anni è che le imprese agiscono in maniera assolutamente diversificata, assolutamente selvaggia, anche perché questo tipo di filiere internazionali così frammentate non consentono alle stesse imprese capofila, diciamo, di controllare quello che fanno e quello che succede a valle.
Esatto, questo
quindi
è un po'...
c'è bisogno di ristabilire regole stringenti e trasparenza totale di filiera. Questo è quello che noi chiediamo anche con la campagna sulla trasparenza che stiamo portando avanti da quasi 2 anni.
Cosa è cambiato dopo il dramma del Rana Plaza? Oltre 1.100 operai del tessile morti in Bangladesh proprio 5 anni fa, di questo stiamo parlando stamattina. Maria Grazia Coggiola, è cambiato qualcosa almeno dal punto di vista degli stipendi percepiti da questi operai?
No, questo è una delle ombre di cui parlavo prima. Mentre la sicurezza, diciamo, è migliorata dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, non c'è stato nessun passo in avanti.
Quanto queste, guadagnano?
Lo stipendio, come sapete, è stato, sto parlando di minimo salariale, è stato aumentato subito dopo la tragedia da 3.000 a 5.000 tacca. 5.000 tacca sono circa 60 franchi al mese. Questo è il salario minimo per un operaio, diciamo, che è di prima assunzione, così si può dire. Ci sono adesso i sindacati che chiedono un aumento a 16.000 tacca, che vuol dire 185 franchi svizzeri, perché in questi anni c'è stato e c'è ancora molta inflazione, caro vita, c'è, insomma, soprattutto i prezzi alimentari, come in tutta l'Asia, sono aumentati, quindi in realtà dopo 5 anni si richiede un aumento. E difficilmente però penso che questa cifra verrà accettata, anche perché c'è un problema reale, insomma, l'industria dell'abbigliamento in Bangladesh, che è una delle risorse primarie, stiamo parlando di un'industria di 28 miliardi di dollari, si basa sul fatto che c'è un'enorme quantità di manodopera a basso prezzo.
Ecco, dai Deborah Lucchetti.
Il successo del Bangladesh, quindi aumentando il prezzo di salari, la convenienza di produrre in Bangladesh diminuisce, quindi insomma le industrie si spostano in altri paesi, questa è una semplice legge economica.
Deborah Lucchetti, questo per quanto riguarda i salari, 60 franchi al mese per un lavoro a tempo pieno, tra l'altro 80%, stiamo parlando di lavoratrici soprattutto, perché l'80% di chi lavora in questo settore in Bangladesh sono donne. Poi c'è l'aspetto sindacale, qualcuno sta dicendo in questi giorni, vista l'impunità, insomma, visto il fatto che nessuno sta pagando per quanto è successo, anche questo contribuisce a creare un clima, come dire, un po' di scarsa sindacalizzazione anche, diciamo.
Ma certo, cioè, volevo aggiungere 2 elementi. Allora, una fotografia, appunto, è, io parlo in euro, ma è 51 euro di quello che è lo stipendio attuale di un lavoratore minimo. 156 euro, cioè 16.000 tacca, 3 volte tanto quello che chiedono i lavoratori sindacati. Quello che dice l'Asia for Wage, che è un'alleanza di accademici, di ONG, di sindacati dell'Asia, che ha stabilito quale dovrebbe essere il salario dignitoso per quel paese, parla di 37.000 passa tacca, cioè 7 volte tanto quello che attualmente guadagna un lavoratore in Bangladesh. Qual è l'elemento che però peggiora la situazione? È vero, sicuramente l'inflazione, il costo della vita e i salari sono fermi dal 2013, quindi dall'indomani del Rana Plaza nulla è cambiato, anzi le cose sono peggiorate, ma il punto di fondo sono le pratiche d'acquisto dei grandi marchi, che anzi sono ulteriormente peggiorate, cioè i grandi marchi committenti, quegli stessi marchi che magari poi hanno firmato l'accordo sulla sicurezza, propongono dei tempi, dei lead time, cioè dei tempi di consegna sempre più stretti, quindi questo chiaramente peggiora i processi produttivi e mette sotto stress i lavoratori aumentando gli straordinari, e hanno ridotto tantissimo i prezzi di acquisto dei prodotti in Bangladesh, quindi c'è una dinamica inversamente proporzionale drammatica, cioè declinano i prezzi di acquisto, crollano, aumenta il costo della vita e l'inflazione, quindi i salari reali dei lavoratori del Bangladesh, che erano già salari da fame, sono diminuiti dal 2013 del 6,5%, una cosa che non ha nessun senso. Quindi in questo senso è qui che io dico il paradigma non è cambiato, cioè le pratiche, le modalità di acquisto e di relazione che hanno i grandi marchi internazionali con i paesi dove sono state spostate le produzioni negli ultimi 40 anni sono sempre le stesse, sono forse anche oggi più feroci. E questo cosa produce, tra l'altro? Se io diminuisco i prezzi di acquisto, badate bene, di un prodotto, e quindi stresso la produzione, stresso la fabbrica di produzione, io in realtà incido di nuovo anche sulla sicurezza, perché se diminuisco i prezzi di acquisto vuol dire che l'imprenditore del Bangladesh ha meno soldi, ha meno economia per pagare la sicurezza della sua fabbrica, mettere in sicurezza gli spazi di lavoro, dare ai lavoratori dispositivi individuali di sicurezza, oltre che a pagare i salari dignitosi.
Sentiamo Marco Ricchetti su questo, aggiungo un elemento, credo che il Bangladesh, ma adesso ce lo dirà, sia il paese in cui forse la forza lavoro costa meno in questo settore. Poi ci sono altri punti in cui si produce, la Cina, il Vietnam, l'Indonesia, non so se poi c'è stato qualche spostamento, non so se succede ancora, come si diceva una volta, che questi grandi marchi vanno là dove le condizioni sono migliori per loro, non forzatamente per chi ci lavora.
Certamente la ricerca di costi inferiori è la pratica di qualunque impresa produttrice che operi in un sistema di mercato, quindi non c'è dubbio che c'è una ricerca di riduzione dei costi. E la grande differenza è qual è il ruolo delle norme, delle regole, e in questo è stato fatto un salto, e su questo punto è stato fatto un salto in avanti straordinario, come ci ha insegnato il Bangladesh. Esiste oggi, cosa che va totalmente inesistente, un sistema di regole solido, multi-stakeholder, che ha obiettivi importanti, non è stato minoritario sia in termini sostanziali né come segnale il fatto che per oltre 100 produttori del Bangladesh sono stati interrotti i contratti di acquisto da parte dei grandi marchi perché non venivano rispettati i parametri dell'accordo messo in piedi. Quindi insomma certamente la ricerca dei costi più bassi è un dato di fondo, però il ruolo delle regole è quello di mitigare questi aspetti ed è quello che è successo. Riguardo
quando parliamo di grandi marchi, parliamo di grandi marchi, proprio grandi marchi nordamericani, europei?
Sì, nordamericani, in particolare diciamo così, quelle a cui mi riferivo prima sono quelli europei, perché le 100 interruzioni dei rapporti commerciali sono avvenute nell'ambito dell'accordo, e l'accordo è sottoscritto da grandi marchi europei e dagli altri multi-stakeholder, mentre gli americani hanno scelto un diverso agreement che si chiama Alleanza, che ha molti punti in comune.
Ricchetti, è cresciuta la consapevolezza di queste aziende che le condizioni, la trasparenza, le condizioni di produzione sono tutti fattori, ammesso che sia vero, a cui i consumatori prestano più attenzione, quindi c'è, non so se si chiama così, una specie di marketing reputazionale, le aziende fanno attenzione insomma anche a questo aspetto?
Sì, questo è un punto interessante, particolarmente interessante, su cui c'è ancora molto da riflettere, quali sono gli elementi che muovono questo tema. È indubbio che questo che lei dice è avvenuto, c'è un importante elemento di reputazione nella gestione dei marchi. Quello che 20 anni fa si diceva, la moda è diventata pura immagine, il valore di un prodotto non è più la sua qualità intrinseca, ma il marchio, che è un elemento sicuramente negativo. D'altro canto, oggi è uno obbliga i marchi che hanno nella reputazione o nell'identità del marchio un elemento essenziale a non correre il rischio che l'identità di questo marchio venga messa in discussione da scandali.
Okay.
Questo è un aspetto importante. Allora, la cosa che ne deriva, però, che mi pare particolarmente interessante, è il fatto che in questi anni non è stata la spinta dei consumatori che che votano, come si dice, con il portafoglio nei negozi, che quindi sono più o meno attenti a come e dove vengono prodotti i capi. C'è stato un miglioramento da questo punto di vista, ma è più stata una assicurazione contro il rischio di vedere il proprio marchio messo sotto osservazione dalle campagne delle ONG a spingere i marchi a muoversi.
Allora, mi scusi, siamo in chiusura, Deborah Lucchetti, io un'ultimissima battuta, abbiamo poco tempo, lei non li vede, però nel nostro studio fuori in regia sono arrivati degli giovani studenti, capita che la nostra radio sia oggetto di visita di ragazzi della loro età, che portano a tutti naturalmente le magliette, scommetto che molte delle loro saranno made in Bangladesh e sono i consumatori del futuro. Può rivolgersi a loro e dire loro in che modo possono contribuire, diciamo, a far sì che quei lavoratori, quegli operai che producono le loro magliette stiano meglio?
Ma molto rapidamente penso che debbano conoscere i problemi, quindi informarsi, avere una capacità critica e quindi seguire le campagne come le nostre, le ONG che si occupano di questi temi. Quindi conoscere e capire, poi agire attraverso sia un consumo individuale responsabile, che vuol dire andare a cercare e analizzare quello che si compra prima di comprarlo, facendosi due domande. La prima è se ne hanno davvero bisogno, perché abbiamo gli armadi pieni di prodotti tessili che non usiamo più, e quindi si può pensare ad esempio al riutilizzo, al riciclo, allo scambio come un modo interessante anche dal punto di vista anche sociale di cambiare moda. E dall'altra parte, se uno invece proprio vuole comprare qualcosa, naturalmente deve andare alla ricerca di un prodotto che garantisca che i diritti fondamentali delle persone, delle comunità, dell'ambiente siano rispettati. Oggi è possibile fare queste scelte, però sono scelte faticose, cioè bisogna cercarle, non bisogna accontentarsi delle campagne di marketing e di comunicazione martellanti che i grandi marchi fanno, avendo a disposizione molti soldi per la pubblicità, che in realtà sono lavaggi del cervello, quindi non è sufficiente quello
vediamo se avranno recepito il messaggio. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, termina qui questa puntata di Modem, ma Modem torna domani.